passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento. I numeri per chiamarci in diretta: il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali. Avremo solo il TG2, quello delle 18:30. Via.
Iniziato il viaggio del Papa in Medio Oriente, prima tappa alla Giordania, l'importanza del dialogo con ebrei e Islam. Sono qui, ha detto Benedetto XVI, per sostenere la pace. Marchionne chiede che ai piani di matrimonio Fiat Opel arrivi una risposta entro maggio, ma in Germania crescono i dubbi dei governatori delle regioni interessate. A Perugia nuova udienza del processo per l'omicidio di Meredith Kircher, parla alla polizia scientifica, identificate 48 impronte nella casa, Raffaele Sollecito aiuta i giudici a sbloccare un computer. Nel Trevigiano un prete digiuna per 72 ore per protestare con i fedeli che non partecipano alla messa, ha scritto a tutti tornate in chiesa, ma non c'è stato niente da fare, così la decisione dello sciopero.
Il 5 dicembre 1955, 5 giorni dopo l'arresto di Rosa Parks, King è il leader della protesta, è il leader del bus boycott, del boicottaggio degli autobus. È dunque il leader della prima protesta nera non violenta, è il leader di una rivoluzione culturale e sociale.
Noi resteremo proprio qui, in Alabama, in mezzo ai manganelli. Sì, resteremo qui in Alabama, in mezzo ai cani poliziotto, se ci saranno, e resteremo in mezzo ai lacrimogeni.
Sopportare il dolore, controllare la rabbia, rispettare la dignità umana senza mai reagire alle offese e alle provocazioni. È questa la non violenza e la resistenza passiva.
Abbiamo iniziato così perché oggi una delle parole più evocate sui giornali, per esempio in un fondo di Gad Lerner su Repubblica, è apartheid. Nonostante il fatto che Salvini abbia parlato di provocazione, e però le parole pesano e insomma ci sono certe cose che non si devono dire, soprattutto quando si toccano certi temi. Gli autobus sono stati una delle prime battaglie da parte dei movimenti contro le discriminazioni e dunque alcuni argomenti, anche se per scherzo, per raggranellare voti, per 4 voti ha detto qualcuno oggi, credo il ministro La Russa, certi argomenti non si dovrebbero neppure toccare da lontano. Però la Lega è controcorrente e, ripeto, per prendere voti dice qualsiasi cosa. Oggi, durante la trasmissione di Ferrara, in cui si parlava anche di questo, era ospite Fassino, è intervenuto appunto Salvini. Sentitelo con Giuliano Ferrara.
Buongiorno, vi stavo ascoltando. Non
Senta, lei sa chi era Rosa Parks?
Sì, ecco.
Cioè, lei sa che la coscienza, appunto, la coscienza democratica del mondo moderno si è forgiata su questo grande episodio americano. Cioè, in Trump siamo tutti uguali, almeno lì siamo tutti uguali a scuola, siamo tutti uguali in ospedale, siamo tutti, ma in Trump, ecco, nel servizio siamo tutti uguali. Non è possibile alzarsi e cedere il posto a un milanese. Lei perché si è fatto sfuggire una battuta che ha messo a rumore il paese e credo in grave imbarazzo la Lega e il suo ministro Maroni?
No, penso che di imbarazzati ce ne siano pochi. Io sono al Grattatoio stamattina, dove passa il 15.
Sì.
Oggi se c'è qualcuno che ha dei problemi sui mezzi pubblici a Milano non è più Rosa, ma è la signora Maria o il signor Antonino di Cinisello Balsamo o di Quartaro. Abbiamo semplicemente evidenziato un problema, la sicurezza sui mezzi pubblici, che per quanto riguarda le donne italiane o straniere che siano...
No, scusi, Salvini, la sicurezza sui mezzi pubblici, se lei avesse dichiarato, bisogna sorvegliare i treni, ci vuole la polizia nelle stazioni. Lei non ha detto questo, lei sia pure, spero, in battuta, e poi adesso mi confermerà, se non è una battuta, io alzo gli occhi al cielo da questo piccolo studio,
guardi,
vedo il tetto di su. Lei ha detto che bisogna riservare i posti o i vagoni ai milanesi, una cosa pazzesca.
Infatti la sicurezza non c'entra nulla. Un ascoltatore, Mauro Maggiora, mi ha mandato una mail dal titolo Lombardia Burning, rievocando Mississippi Burning, un po' sulla lunghezza d'onda di Gad Lerner, il quale oggi scrive: agli immigrati non si vogliono negare solo i diritti politici legati alla cittadinanza, ma anche i diritti civili fondamentali, in una sorta di riedizione dell'apartheid. con tutte le critiche che si possono fare all'iniziativa di Salvini, parlare di apartheid mi sembra esagerato, come rievocare peraltro Mississippi Burning. E comunque l'ascoltatore scrive: gentilissimo dottor Cruciani, interessantissima provocazione quella di Salvini, mi tormenta un dubbio, come faremo ad attestare la milanesità doc? Istituiremo un apposito istituto di tutela e certificazione della milanesità, un po' come quella dell'olio di oliva e del Barolo? Il milanese che sale sul metrò dovrà cucinare seduta stante la cassuela, oppure dovrà cantare O mia bella Madunina? E in questo caso verranno assunti, previo bando comunale, opportuni pasdaran, guardiani verdi della milanesità, per controllare la perfetta dizione? Mi aiuta a risolvere questo dilemma? Cordiali saluti. Ed effettivamente si possono utilizzare tutte le ironie possibili, seppur nella seriosità del discorso, rispetto a questa provocazione barra proposta di Salvini. Ancora Ferrara versus Salvini.
L'interpretazione autentica da giornalista e quindi da collega è questa. Mi parlavamo di donne, di telecamere, di controllori. Detto questo, scherzando, ma per ovvi ed evidenti motivi che anche un tombino riesce a intuire, dicevamo che avanti di questo passo fra 15 anni, così come oggi ci sono le targhette che riservano i posti ai reduci di guerra, avanti di questo passo, e parlando di Libia e tutto quello che siete voi, ci saranno poi i posti riservati ai 4 milanesi sopravvissuti, in quanto siamo razza in via di estinzione. Non occorre Einstein per intuire che questa non è una proposta politica, ma è una battuta. Se poi qualcuno la trasforma in proposta politica, buon per loro.
Vabbè, insomma, poi tra proposte politiche e battute uno può naturalmente giudicare, perché se si fanno delle battute, se la si mette sul piano delle provocazioni, poi non si distingue più nulla. Un politico non è che fa provocazioni e battute, fa delle proposte, dalle provocazioni si arriva a delle proposte concrete, e siccome una cosa del genere è folle, non è ipotizzabile, Salvini l'ha buttata lì prevedendo un futuro in cui, tutto da verificare naturalmente, in cui i milanesi saranno minoranza. Non solo, dice che anche adesso è difficile per i milanesi doc, non si capisce quali, trovare posto su alcune circolari, la 90-91, che io frequento quotidianamente. La situazione non mi pare così drammatica nella descrizione di Salvini, che comunque si è ritagliato, perché questo poi alla fine è l'obiettivo legittimo di chi fa politica, naturalmente, un giorno e mezzo di grandissima notorietà sulla stampa, da candidato, da persona che giustamente fa il lavoro di un politico, cioè quello di raccogliere consenso e prendere voti, e naturalmente entrando in rotta di collisione sempre questa mattina con Piero Fassino.
Milano accoglie 180.000 immigrati regolari.
Benissimo, benissimo.
Bravissime persone. Oh. Quelli che salgono sulla 90-91 o sulla metropolitana linea verde non sono fra queste bravissime persone.
Ah, cioè tutti gli immigrati regolari cosa vanno in Mercedes a lavorare? Non usano il metro, non usano i tram, secondo lei?
Dottor Fassino, quando ha preso l'ultima volta un tram a Milano?
Ma io il tram lo prendo regolarmente sia a Milano che a Torino, e dove ci sono le metropolitane,
ecco,
prendo anche le metropolitane.
Oggi pomeriggio sulla 90-91.
Ma certo che ci sono tantissimi immigrati. Se mi permette, pensare che gli unici che prendono i tram siano i clandestini, siano quelli che spacciano droghe, siano quelli che delinquono, e tutti quelli che invece sono persone per bene, che sono la stragrande maggioranza, non prende il tram, è ridicolo. Siccome secondo me sul tram salgono sia quelli che spacciano droghe, sia quelli che vanno a lavorare regolarmente, la sua battuta di dire riserviamo i posti ai lombardi discrimina anche nei confronti di quello che è una persona per bene. Questo lo dovrebbe capire da sé.
Bene, da sé. Questa era la conclusione del discorso di Fassino. Tra poco prenderemo, come ogni sera, le vostre telefonate per parlare soprattutto di questi temi, non solo della, tra virgolette, provocazione di Salvini, ma anche della questione del rimpatrio. Qualcuno si è scandalizzato, i diritti umani, non si può, l'ONU, eccetera, eccetera. Va bene, parleremo. Intanto, insieme a Salvini, ieri, in quella che si è dimostrata un'efficacissima prova mediatica, c'era una candidata della Lega Nord che fa anche la tassista, che si chiama Raffaella Piccinni, che saluto, buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci
buonasera.
Qui. E lei ha parlato di un'altra cosa in realtà, non so se sia d'accordo con questa provocazione di Salvini, magari dopo ce lo dirà. Lei ha parlato di vagoni della metropolitana e forse anche dei tram, non lo so, dedicati alle donne. Ora io dico, va bene tutto, per carità, in campagna elettorale va benissimo, sicuramente ci sarebbe bisogno di più metropolitane, più autobus, di rafforzare il servizio pubblico, però c'è un principio fondamentale, no? Che è quello per il quale, al di là degli invalidi, delle donne incinta, eccetera, insomma, in autobus siamo tutti uguali, cioè chi arriva prima prende il posto, se no ci sono persone che stanno in piedi, altrimenti uno può lasciare il posto a un anziano, una donna incinta, insomma siamo tutti uguali. Lei vuole riservare un vagone alle donne, perché?
Sì, no, veramente la mia proposta non aveva un senso di, cioè non era in senso discriminatorio, non voleva dire le donne sono una categoria, voleva dire che le donne rispetto al problema della sicurezza, che prendendo la metropolitana io in quanto donna ho percepito, e anche in quanto tassista, voleva quindi fornire una soluzione in tal senso.
Cioè raggruppare le donne in un vagone, mi spieghi?
No, io ho visto l'idea, credo, è nata in modo del tutto spontaneo. Quindi non mi spiace sia sorto tutto questo polverone. Semplicemente a me mi si era rotto il taxi, ho dovuto prendere la metropolitana e mi sono detta, si è fatta molta polemica sul servizio.
Cosa ha visto sulla metropolitana? Per rimanere così scandalizzato, perché io la prendo ogni giorno la metropolitana, quasi ogni giorno, quando non vado in motorino.
Quando sali sul mio taxi, trovi l'aria condizionata, un autista che ti porta fino a casa, si fanno così tante polemiche sul servizio taxi, però guarda cos'è la metropolitana.
Vabbè, che ci sia una differenza.
Io l'ho trovata particolarmente...
Mi scusi se la interrompo. Sì. Signora Piccini, se lei mi fa la differenza tra il taxi e la metropolitana, ci arrivo anch'io. No, d'altra parte la metropolitana costa un euro.
No, le spiegavo come è nata l'idea. Tutto è chiaro, anche certo, il servizio taxi non è... c'è una profonda differenza.
Certo.
Cioè la metropolitana è per tutti, questo è chiaro. Ora,
lei ha preso la metro, e che è successo? Ha visto...
E quindi ho notato che le persone tutte le mattine erano particolari, cioè sono stipate, no? Sono come... Adesso io non voglio aggiungere polemica a polemica utilizzando espressioni che magari possono funzionare, ma se lo faccio, se io ho parlato per come parlo di solito, cioè
no,
non
vabbè, nessuno sta criticando il modo in cui ha parlato, però non si capisce la proposta di creare dei vagoni.
Ho pensato sarebbe stato utile aggiungere un vagone, ho pensato, visto che comunque
un vagone in generale, dice lei,
un vagone in generale, poi
no, vabbè, lei ha detto per le donne,
perché magari non dedicarlo alle donne?
Beh, ma si rende conto che ammucchiare le donne in un vagone è addirittura peggio.
Significava che magari una donna poteva prenderlo, ma mica è costretta a prenderlo, è ovvio, perché sarebbe eccessivo.
Vabbè, senta, però la questione delle linee della circolare, per chi non è di Milano, insomma, sono delle linee molto frequentate che percorrono Milano, diciamo, in senso...
Perché percorrono le periferie.
In cerchio, va bene, sì. In realtà non solo le periferie, comunque ormai non sono più periferie, almeno le linee citate ieri. Insomma, qual è il problema su queste linee? Certo, c'è un problema di sovraffollamento, ci saranno più immigrati rispetto ad altre linee centrali, ma insomma, cosa si dovrebbe fare? Come dice Salvini, c'è il pericolo che tra 10-20 anni i milanesi DOC, che poi non so cosa significa, diventino minoranza all'interno di queste linee. Mi spieghi?
Credo che Salvini non abbia bisogno dell'avvocato difensore, in particolare io ho sentito la conversazione, è semplicemente emersa, è una conversazione che non nessuno ha mai chiesto il vagone apartheid, per quello è stata un equivoco, non voglio dire una strumentalizzazione, perché secondo me è ora di cessare qualsiasi forma di polemica, francamente. Io la mia proposta era un vagone in più, perché c'è necessità di spazio. Se alle 8 uno prende la metropolitana, vede che la gente sta in piedi e schiacciata, questo ho detto.
Vagone in più per le donne.
La proposta era, eventualmente, poi visto che comunque trovi lo zingaro, che trovi la gente viene scippata, cioè è un fenomeno, ma che non racconto io, che spesso sento che mi racconta la gente quando sale sul taxi.
Beh, quello è un problema di ordine, quello è un problema di ordine. No, va bene, d'accordo, è un problema di ordine pubblico quello, però non è che si risolve aggiungendo un vagone. Aggiungiamo un vagone, entrano due ladri in più, cioè entrano due scippatori in più nel vagone, questo voglio dire, cioè aggiungere vagoni non è che elimina il problema della sicurezza, cioè,
però
e i vagoni rosa, poi
un servizio in più magari le donne sono doppiamente esposte rispetto al problema della sicurezza. Questa era la mia proposta. Io veramente non capisco il senso di
le polemiche ci sono, perché quando uno cita gli autobus riservati ai milanesi DOC, capisce che anche se nel futuro, se con una provocazione eccetera, si scatena una polemica. Adesso è inutile,
ripeto,
anche lei
si benissimo da solo.
No, ma non voglio fare l'avvocato difensore di Salvini, però lei ha detto, lei in una televisione, siccome è candidato, insomma, adesso si è messa a fare politica, non è che si può sottrarre a queste cose, lei in una televisione privata, credo milanese, ha pronunciato queste frasi. Le faccio ascoltare, forse se le ricorda.
Insieme a Matteo Salvini si è fatto una riflessione, che non è la banalità di una sparata che poi viene strumentalizzata, cioè il fatto che il vagone per gli extracomunitari c'è già, ed è la 90-91. Quando un giornalista mi ha chiesto si potrebbe fare il vagone anche per gli extracomunitari, io ho detto in Italia questa cosa non è nemmeno pensabile. La politica si nutre di strumentalizzazioni sciocche.
Vabbè, insomma, Piccini, lei dice la 90 e la 91.
Magari la facciamo sentire tutta l'intervista così.
No, vabbè, dopo c'è tutta una riflessione.
No, perché se lei prende una singola affermazione,
un'intervista di 10 minuti, l'intervista di 10 minuti.
Se lei prende un'affermazione e la decontestualizza, sì, sì. Il senso di, o la taglia quando vuole arrivare alla sua sintesi.
No.
Il messaggio che poi passa non è quello reale. Ed è questo che, sì. È da lì che è nato tutto l'equivoco.
No,
la Lega non
lei
ha mai
però,
proposto il vagone per le
lei, no, d'accordo, lei ha detto però lei ha detto no, io non voglio attribuirle questa cosa. Io lei ha detto però molto chiaramente ormai i vagoni per gli extracomunitari, gli autobus per gli extracomunitari già ci sono, perché evidentemente secondo lei la 90, la 91, altri autobus, ripeto, milanesi, ci sono moltissime persone non di Milano che ci ascoltano, sono già, come dire, occupati in maggioranza dagli extracomunitari. Frequentati soprattutto dagli
extracomunitari. Forse perché servono le periferie e la società, è inutile far finta.
Ma questa è una cosa negativa, mi scusi, è una cosa negativa questa qua.
Dei flussi migratori. Quindi ovviamente anche l'extracomunitario prende la metropolitana, prende il tram, prende il traffico e soprattutto si stanno formando dei quartieri etni lungo le periferie.
D'accordo.
Ecco perché, quindi io semplicemente cito.
Mettiamo pure che siano in maggioranza.
Dire
no.
Che la 90-91 è frequentata soprattutto dagli extracomunitari e dire che bisogna ghettizzarli.
No, io non ho detto, io non le voglio attribuire questo. Non le voglio attribuire questo. Qualcuno l'avrà fatto, vabbè, non mi interessa. Però io le chiedo una cosa: dire che la 90, la 91, la 93, quella che è, diciamo, è frequentata soprattutto da extracomunitari, cosa quale riflessione, a quale conclusione porta? Perché una cosa lei dice contro cui bisogna evidentemente, non dico combattere con le spade naturalmente, però bisogna prendere qualche provvedimento o no?
Io ho percepito, anche parlando con le persone che salgono sul mio taxi, la necessità da parte delle persone di regolamentare, calmierare i flussi migratori, cioè la società sta cambiando per effetto di un processo storico, economico.
Vabbè.
E far finta che non sia così, questo era il senso delle affermazioni che
allora,
sono state fatte
in particolare
ieri.
Sulla
e
90,
non c'era neanche minimo razzismo,
no,
perché
non
razzismo
sto dicendo...
è tu, hai la pelle nera, sei diverso da me, questo nessuno l'ha detto.
Non si è capito come cambiare però la situazione sulla 90 e la 91, come si cambia con... Mi spieghi?
No, bisogna cambiare la società, cambiare la 90-91. Poi è chiaro che gli effetti di questo cambiamento si riflettono in un aspetto della nostra vita.
Anche sulla 90-91. Dunque, secondo lei è negativo il fatto che sulla 90-91, sulle circolari di Milano, ci siano, come dire, l'80% o il 70% di extracomunitari.
Il problema sicurezza, questo ho fatto.
Vabbè.
Poi
non si capisce
vogliono
perché...
fare dei dati, non lo so,
no,
il 80% della popolazione carceraria sono extracomunitari. Cioè,
vabbè,
adesso io non voglio però andare oltre.
C'è
come
il giornale...
mi scusi,
c'è il giornale radio, ho capito benissimo, credo di non averla interrotta e credo che lei abbia potuto esprimere il suo pensiero tranquillamente. I titoli del TG3.
Duro attacco del Vaticano sul pacchetto sicurezza e sui rimpatri forzati per i vescovi, sono a rischio diritti fondamentali. Fini contro la Lega, l'idea di posti riservati nel metrò offende la dignità umana. Berlusconi era solo una battuta, Franceschini segnali di razzismo. Cambia e cresce la squadra di governo, la Brambilla prossimo ministro, Fazio diventerà ministro della salute, nominati 5 viceministri. Il Papa in Giordania, prima tappa del suo viaggio in Medio Oriente, sono qui per sostenere la pace, dice dialogo tra Occidente e mondo islamico. Marchionne incontra i governatori di Assia e Renania, sugli stabilimenti nessuna decisione, il piano Fiat preoccupa ancora i tedeschi. Dal Darfur per sfuggire al genocidio, all'Afghanistan per dimenticare il regime dei talebani, il dramma di chi è costretto a fuggire. Mario Calabrese al TG3, onoriamo le vittime del terrorismo assieme alla famiglia. Pinelli, l'invito al Quirinale per chiudere un'epoca di contrapposizioni. Sciatti, ipocriti e di sinistra, i jeans indumento simbolo dello stile di vita stelle strisce nel mirino dei conservatori americani.
Straordinario oggi Andrea Marcenaro sul Foglio, Andreas Version. Il popolo italiano che vota Berlusconi non è più popolo, questo è da tempo assodato. Il popolo italiano non c'è più, non va più nominato, è una specie di plebe, come ha spiegato Michele Serra, o meglio un presepe melenso e ruffiano, un transito dalla consistenza al nulla, una moltitudine di soggetti individuali spiaccicati sugli schermi televisivi di proprietà del capo. Il popolo italiano è disperso e degradato, ridotto a massa informe, come ha spiegato Alberto Sorrosa, di cui emergono visioni frammentarie come di una superficie marina che dopo essere stata a lungo in tempesta si spiana in una calma mortale, sempre al Sor Rosa, e che il popolo italiano sia ormai ridotto a un coacervo di corrotti e di pusillanimi, di nebetiti e di amorali, ce l'hanno spiegato in questi mesi molti, da Scalfari a Eco, da Camilleri a Severgnini. Ecco, da ciò si deduce che a Trento, dove il centrosinistra ha preso il 60% dei voti, ancora non deve essere arrivata la televisione e sono finlandesi. Bellissimo. Sky TG24.
Il Papa in Giordania apre al dialogo con ebrei e Islam.
L'allarme di Napolitano, la mafia potrebbe approfittarsi della crisi.
Immigrati, stop di fini alla Lega, il Vaticano soccorrere è un dovere.
Michela Brambilla, nuovo ministro del turismo, nominati altri 5 viceministri.
Abruzzo, Bertolaso assicura entro ottobre via gli sfollati dalle tendopoli.
Fiat Opel, la Germania chiede una richiesta in tempi brevi, preoccupati i sindacati.
Frattini a Sky TG24 con gli Stati Uniti intesa su Afghanistan e Pakistan.
Salgono a 7 i casi di influenza A in Italia, per Fazio meno di quelli previsti.
Formula 1, le Ferrari arrancano anche in Spagna, le Williams volano nelle libere.
Giulia Robert, star felice di essere mamma, le foto dell'attrice dopo l'ultima gravidanza.
Eccoci qua, 19:20, 800 24 00 24. Siccome non la vogliamo prendere come Gad Lerner, che riassume addirittura l'apartheid, parla di apartheid e di altre cose ancora, dando addirittura ragione a Franceschini quando ha parlato di leggi razziali, e la vogliamo prendere anche un po' a ridere, il test di milanesità che si potrebbe fare tra non so quanti anni, secondo Salvini, sugli autobus milanesi, a un ascoltatore ha ricordato una scena teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui c'è un Dracula, Aldo, alle prese con due transilvani leghisti che sono Giovanni e Giacomo, che gli vogliono fare un test di milanesità, almeno così, così è, se non ricordo male. Sentite.
Questo qua mi convince proprio poco.
Anche a me.
Facciamoci l'inganno della cadrega.
Bravo, Gino!
Vai a prendere la cadrega, te intanto io.
Sei scaltro come una faina.
Bravo. Dottore, è lì, Brambilla.
Venga, si accomodi pure. Si serva, prenda pure una cadrega. Una cadrega non si rifiuta nessuno.
Ragionier Fumagalli, prego, si accomoda.
Bella cadreghina, eh?
Eh sì.
Prego, prego.
Fumagalli, eh?
La catrec. Catrec.
Buona questa catrec. Ah, la mela sarebbe la cadrega. La cadrega è la sedia.
Caro il mio bel ragioniere.
Stavi proprio dicendo che è buona, sta giù una tour, questa catrecca di fai. Di fai.
800 24 00 24, i test di dialetto milanese sull'autobus. Oggi c'è anche una straordinaria vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera. Argomento invece molto più serio è quello degli immigrati riportati in Libia, più di 200, l'ONU che parla di errore, i diritti umani, reportage oggi su molti giornali, sui luoghi di tortura dove verrebbero portate queste persone. Non si capisce allora come un governo si dovrebbe comportare. D'altra parte, lo stesso Piero Fassino, esponente del Partito Democratico, dice sulla questione del... Nonostante un titolo dell'Unità di prima pagina oggi, deportati, cioè il governo ha deportato queste persone, le ha mandate a morire, sono deportati come, insomma, come nei lager nazisti. Oggi, prima pagina Unità, Fassino dice, ma sul respingimento alle frontiere, certo, insomma, l'ONU bisogna sentire sempre quello che dice, ci sono però dei problemi concreti nell'identificazione delle persone, da dove vengono, da dove non vengono, sul respingimento l'abbiamo fatto alcune volte anche noi, siamo d'accordo, sentite.
Il respingimento alle frontiere è uno strumento previsto dal diritto internazionale, previsto dagli accordi. Lo abbiamo praticato anche nei governi del centrosinistra, quindi personalmente non vedo nessuna ragione di scandalo o di contrarietà.
Però scontro con Giuliano Ferrara su questo, perché Giuliano Ferrara cosa dice a un certo punto? Beh, insomma, allora lei dà ragione a Maroni, il respingimento è una cosa che si deve fare, non c'è niente di particolarmente pericoloso nel respingimento. Sentite.
Vorrei soltanto puntualizzare una cosa. Lei ha risposto sto con Maroni.
No, io dico che il respingimento alle frontiere
sì,
fa parte...
adesso io traduco.
No, perché no.
Ma perché no? Scusi.
No, perché io sono una persona seria. E non mi interessa, come dire, lo schieramento politico. Allora, Fassino sta con Maroni, Franceschini contro Maroni. Domani il titolo è PD diviso. E tutte queste pippe, la realtà. No, non è la realtà. E tutte queste pippe, mi scusi la brutalità delle parole, di cui ne abbiamo tutti le tasche piene. Proviamo a affrontare i problemi seriamente.
Affrontare i problemi seriamente, onorevole Fassino, vuol dire non mentire.
E io non mento, le ho detto che il respingimento alle frontiere è previsto.
E io le ho detto
fatto.
Che questa risposta vuol dire che lei sta con Maroni.
No,
con
io dico che
mentre Franceschini è contro, basta, discutetela tra di voi.
Ma Franceschini intanto non è contro, non ha detto niente contro lei adesso. No, ho detto come i giornali interpretano tutti i giorni le vicende. Ho fatto l'esempio. Capisci? È difficile discutere, però è così. Perché qualsiasi argomento...
lei vuole prendere il microfono, sembra Berlusconi.
No,
cosa
non sono
fa? Vuole
Berlusconi.
Prendere il microfono e fare un monologo. Abbia pazienza, le ho chiesto, è d'accordo con il respingimento di Maroni o con le critiche che gli fa l'ONU? Mi ha detto che è d'accordo con Maroni. Io glielo dico e dice, Ferrara, lei è un fazioso e mi vuole interpretare.
No, Ferrara, lei pensa che le trasmissioni siano lascio raddoppio.
Ma no, io penso semplicemente che lei ha detto una cosa e bisogna tradurla, perché sennò è politichese, la gente non capisce.
No, io parlo in italiano. Non, tra le mie caratteristiche positive
parli da solo,
c'è che non
parli da solo. E poi la metto in contatto con...
Poi c'è stato un chiarimento su questo. 800 24 00 24, altrimenti evidentemente la trasmissione non sarebbe continuata. E andiamo a Comoda Luca. Buonasera Luca.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Complimenti per la trasmissione, seguo quasi sempre.
Grazie.
Io spero, ecco, l'intervento è per l'auspicio che una politica sarebbe molto più bella se non ci fossero questi eccessi. Per certi versi, soprattutto che quando una persona, un politico, fa una dichiarazione, fa una battuta, come viene poi detta, poi la rettifica, eccetera, insomma, non si goda solo la notorietà del momento, ma poi alla fine dica qualcosa di serio, perché voi giornalisti possibilmente lo punzecchiate, lo istigate finché arrivi al momento di dire le cose serie.
A chi si riferisce? A chi si riferisce?
Allora, io mi riferisco all'intervento di quel leghista sui pullman e sugli autobus di Milano,
sì.
Che poi si è un po' ridimensionato, Berlusconi se non sbaglio ha detto che era una battuta, va bene, dico, allora abbiamo fatto la battuta, qualcuno avrà riso, qualcuno no, e la proposta seria qual è? Perché alla fine...
Ma guardi, la cosa più incredibile in tutto questo è che poi Salvini, che è anche consigliere comunale a Milano, la Lega fa parte della giunta milanese, c'è un problema di sicurezza sugli autobus a Milano, non c'entra niente con i vagoni nel futuro riservati, i posti riservati, lasciamo perdere questo, c'è un problema di sicurezza, può darsi naturalmente su alcune linee come è normale che sia, ma insomma in mano a chi è il governo della città in questo caso? È incredibile, cioè, allora, se c'è un problema di sicurezza, di presenza di maleducati o di disturbatori o di violentatori o di borseggiatori, che il comune di Milano faccia qualcosa, mandi i vigili urbani sugli autobus, intervenga per quello che può fare naturalmente dal punto di vista della sicurezza, non è che si può sempre invocare la sicurezza anche e soprattutto quando si ha il potere in mano di cambiare le cose.
Sì, poi 20 anni fa comunque io quando andavo all'università, insomma, la sera non è che fosse comunque così, diciamo, tranquilla la metropolitana, non è una questione solo di immigrati.
No, ma ho capito, ma se non è tranquilla la metropolitana, la responsabilità sarà di qualcuno. Mettiamo pure che sia così. Bene. Io ho preso nelle ultime sere, perché mi si è rotto il motorino proprio la 90 e la 91 da Piazzale Lotto, e francamente, vabbè, sarò stato fortunato, alle 9 leggevo il giornale, sono sceso, non ho visto nulla di strano, non è successo niente. Ma lasciamo perdere i casi personali, le esperienze personali. Però... voglio dire, siccome il governo della città di Milano è in mano al centrodestra, la Lega fa parte a assessori, insomma, è maggioranza al comune di Milano, se c'è qualcosa che non va dal punto di vista della sicurezza sulla linea del tram e della metropolitana di Milano, facciano qualcosa.
Infatti poi la soluzione è quella che io ho visto in altre città nel mondo, che ho fatto qualche piccolo viaggio, io ho visto la New York di Giuliani, c'era un poliziotto a ogni angolo.
Ma sì, adesso lasciamo perdere New York, la New York di Giuliano, sono altri modelli, eccetera. Se c'è un problema di sicurezza a Milano, sugli autobus, eccetera, provveda la Lega stessa, perché ha il potere in mano. Quando questa mattina ho letto un'intervista a Libero di un uomo politico, vi dico dopo, chi è, insomma, ho avuto un attimo una scossa, perché ho pensato, beh, insomma, dopo quello che è avvenuto 2 anni fa in Senato, eccetera, uno dovrebbe anche avere un minimo più di, non dico pudore, perché per carità non è che, non sono un moralista da questo punto di vista, però un minimo di accortezza, magari un'intervista in meno o un'uscita in meno, vabbè che ci sono le elezioni europee. Sentite cosa dice, intervista al Libero. Silvio è con me, Silvio è come me, anzi. Silvio è come me, un goliarda, va alle feste e gli piacciono le belle donne. Cosa c'è di scandaloso? E poi quello che ha fatto la moglie Veronica, ovvero rendere pubblici fatti privati, l'ho trovato di pessimo gusto. Ancora, chi l'ha detto che le belline non siano intelligenti? Quello della sinistra è il razzismo, razzismo violento, evidentemente, visto che hanno Olivia Turca e Rosy Bindi, sono invidiosi. La verità è che Berlusconi è un talent scout eccezionale. Spero solo che in futuro le donne in politica siano più numerose. E altre cose, altrimenti vi svelo tutto, non ve le posso dire. E allora, ricordate il momento in cui cadde il governo Prodi?
Votazione nominale con appello della proposta di risoluzione numero 1, sulla cui approvazione il governo ha posto la questione di fiducia. Senatori presenti 319, senatori votanti 318, maggioranza 160, senatori favorevoli 156, senatori contrari 161, senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria, prego, lasci il senatore Gramazio, su, senatore Strano.
Eccolo, senatore Strano, Nino Strano, uno spettacolo assoluto, con la mortadella al Senato. Mangiò la mortadella, ricordate la mortadella che naturalmente raffigurava, secondo lui, Prodi, e poi insultò addirittura in un'altra occasione, se non nella stessa occasione, un collega dell'Udeuro, Stefano Cusumano, che ha votato contro il parere dell'Udeuro invece a favore del governo Prodi. Sei una checca squallida, gli disse. Insomma, un parapiglia, eccetera. Finì su tutti i giornali. Venne intervistato anche da noi alla Zanzara, mi ricordo. Sentite.
Posso trovare i toni e le parole esagerate, ma non il significato di quello che io ho voluto attribuire a queste mie esternazioni, che dipendono dalla mia passionalità. E non mi stupisce che al Senato possa succedere. Per me è molto più vergognoso che ci fosse un governo di quel genere in piedi, piuttosto che le mie affermazioni. Abbiamo 2 bottiglie di spumante e goliardicamente 2 fette di mortadella buona con i pistacchi.
Vabbè, insomma, all'inizio rivendicò, poi naturalmente ha chiesto scusa, disse di essere pentito, rammaricato. A un certo punto sembrava dover sparire dalla politica, perché durante, credo, un porta a porta, Berlusconi disse: beh, quelle persone lì che hanno fatto quelle sceneggiate non saranno ricandidate.
Siccome noi abbiamo tutti in mente quelle immagini della caduta del governo Prodi con alcuni senatori della sua parte, uno che mangia la mortadella, l'altro che stappa lo champagne e l'altro che sputa al suo collega, ci faccio un favore, questi qui non li ricandidi più, così almeno recuperiamo in immagine da questo lato, se posso.
Io credo che ci sarà la opportuna severità nella scelta dei candidati e sono d'accordo con lei.
E invece rispuntano dopo 2 anni di purgatorio alle elezioni europee, per carità, almeno rispunta il senatore Strano, l'ex senatore Strano, naturalmente 8° posto nella circoscrizione Italia Insulare, e i voti li deve prendere. Comunque lista. Bene, allora andiamo a sentire gli ascoltatori. Nicola da Milano, poi ancora Sergio da Milano. Nicola, prego.
Sì, pronto?
Dica Nicola, buonasera.
Sì, salve, buonasera. Volevo intanto fare i complimenti, ma passare più avanti. Io sono un autista di Milano.
Sì, autista di autobus.
Autobus.
Che linee guida? Che linee guida?
Allora, io ne faccio vari, perché faccio un servizio dove vado a coprire, diciamo, tutte le linee. Vado dove c'è un malato, dove manca uno, dove c'è problemi. Prendo e faccio tutte le linee, diciamo. Allora, il discorso della 90-91 è un discorso che effettivamente bisogna prendere in considerazione, perché così, le spiego, io spesso mi capita di usare la 90-91 e chiaramente o mi metto davanti a fianco al collega o altrimenti uso un altro mezzo. Sembrerà un'esagerazione.
Non ho capito, mi scusi, lei o si mette accanto al collega, in che senso, scusi, o sta accanto al collega perché si sente più sicuro?
Sì, beh, no, diciamo che a fianco al collega uno riesce a appoggiarsi alla porta, diciamo che è più vicino alle paratie dell'autobus, quindi diciamo che riesce a proteggersi
da che cosa?
Piuttosto che altro così. Ma basta guardare tutti gli autisti da 90-91, il 90% hanno gli specchietti che li servono per guardare, diciamo, le persone dietro, e sono tutti piegati verso l'alto perché conviene non vedere quello che succede. A me è capitato più volte di vedere borseggiatori fermarmi e aprire le porte per farli andare giù, perché altrimenti succedevano altri problemi. Sì. E poi sono sempre due o tre, capisce? Magari lei che usa
già il fatto che lei mi dice sono solo due o tre, diciamo, non è che la 90 e la 91 siano una sorta di Cayenne dove chi entra viene immediatamente aggredito, picchiato, derubato, violentato.
Quando una persona mi chiede un'informazione per andare da una parte e deve prendere la 90, la 91, io come prima cosa, soprattutto se sono turisti, gli dico attenzione perché è pieno di borseggiatori.
Vabbè, d'accordo, ma questo qua io non lo metto in dubbio che possa essere così, che ci sia un pericolo di questo tipo sulla 90 o 91. Ma cosa c'entra con l'intasamento della 90 e della 91 da parte degli extracomunitari? Perché l'accostamento perenne tra extracomunitari e borseggiatori, e i vagoni riservati, i posti riservati, insomma, sono tutte sciocchezze. Lei ne conviene o no?
No, su questo sì, uno anche perché vuol dire vagoni della metropolitana in più, bisognerebbe fare un buco in più di tutte le stazioni perché
sono
giusto giù.
Tra l'altro,
quindi,
tra
però
l'altro.
Un vagone dopo una certa ora si potrebbe anche dedicare alle donne, come all'inizio, prima che esistessero i radiobus, stavano facendo la proposta per far scendere le signore, diciamo, sotto casa e non in fermata. Quindi se l'auto passa sotto casa invece di andare 200 metri avanti alla fermata.
Sì, ma vede, su questo si può discutere. Qualcuno mi segnala che in Giappone ci sono dei vagoni riservati alle donne, nessuno si scandalizza. Sicuramente sono decisioni prese anche in un altro contesto. Però se c'è un problema, ripeto, di ordine pubblico, di borseggiatori su alcune linee del tram a Milano, come credo ci sia un problema in tutta Italia, no? Non solo a Milano, in tutta Italia, alcune linee a Roma, nelle grandi città soprattutto, c'è sicuramente un problema di borseggiatori. Insomma, io ricordo anche a Roma negli anni 80 c'erano i borseggiatori sulla linea 64, quella che portava dalla stazione Termini a San Pietro, era la linea classica dei borseggiatori. Non so se le cose siano cambiate, credo di sì, però insomma c'è sempre stato questo problema. È un problema di non è un problema di extracomunitari, di italiani o di altre cose, è un problema di ordine pubblico e deve essere risolto soprattutto da chi? Da chi amministra la città, e chi amministra la città a Milano? Anche la Lega, o sbaglio, caro Nicola?
No, sicuramente la Lega, anzi, ultimamente è anche un po' di anni che ormai c'è la Lega.
Appunto, insomma, per cui insomma, se c'è un problema di ordine pubblico, ripeto, di problemi di borseggiatori sulla 90 e la 91, lei è un autista dell'ATM di Milano, che noi ospitiamo qui accanto a noi, proprio qui a Via Monterosa, come lei sa. Ospitiamo, cioè che abbiamo qui accanto a noi, ospitiamo in mensa ogni tanto sotto, insomma, se c'è questo problema, caro Nicola, che la Lega se ne faccia carico, non è che lo può addebitare a qualcun altro, certo, è anche colpa della Lega.
Ma per dire, adesso a noi stanno rinforzando i cancelletti, le vetture nuove le mettono con uno che si può bloccare all'interno, perché per noi c'è anche un problema di sicurezza. A me è capitato più volte, ripeto, di sentire o vedere certe cose. Sono intervenuto e effettivamente una volta ho quasi rischiato quasi una coltellata. D'ora avanti cosa faccio? Guido, e quando sono su alcune linee piego gli specchi, chi si è visto si è visto e chi no, chi no.
Ma perché è meglio non vedere? Perché è meglio non vedere? Mi scusi.
Perché dopo ci vai di mezzo, te cosa fai? Vedi un furto, vedi che c'è un...
Vabbè, col telefonino, col telefonino lei potrebbe avvertire, chiudere l'autobus e avvertire le forze dell'ordine, non so, per esempio, avvertire la polizia locale, i carabinieri, i poliziotti, perché no?
Praticamente io diciamo tengo chiuse le persone sull'autobus, non posso assolutamente fermarmi, tenere chiuse le poste apposta. L'unica cosa
Vabbè, insomma, voglio dire che il comune insieme all'ATM si organizzi per evitare queste cose. Se vanno avanti da anni sarà colpa di qualcuno, sì, cioè di chi amministra la città.
I nuovi autobus hanno tutte le telecamere. Il problema è che non funziona, quello è un altro problema.
Me lo racconta un'altra volta. La ringrazio.
Esatto, prego,
la ringrazio, Nicola. Sergio da Milano, Sergio, dica.
Buonasera Cruciani, niente, io sono un collega della signora Piccinni. Volevo dare forza alla provocazione del Salvini, perché in realtà, per esempio, in questo orario, dalle 7 alle 8, capita più soventemente del passato che andiamo a prendere tante ragazze che escono fuori dal lavoro, che magari non hanno la possibilità di prendere il taxi o lo prendono in 3 o 4 per cercare di dividere la spesa, perché sono terrorizzate di andare sui mezzi pubblici.
Vabbè, allora...
Chi è più fortunata? Scusi?
Allora?
Allora, il problema non è solo sui mezzi.
Ho capito, ma lo deve risolvere Salvini, è consigliere comunale a Milano, e il governo, il centrodestra governa a Milano,
dovrebbe,
lo risolvesse lei, e lo risolvesse la Lega il problema.
Lei dovrebbe sapere che l'ordine pubblico non lo fa il
ma
sindaco.
Ma lo fa anche il sindaco, lo fa anche
no,
il sindaco. Guardi, l'ho detto prima, Sergio, l'ho detto anche prima, certamente non dipende solo dal sindaco, però se c'è questo problema grave, se c'è questo problema molto grave su alcune linee degli autobus milanesi...
Il Ministero degli Interni fa l'ordine pubblico,
peraltro c'è un leghista, peraltro c'è un leghista, Ministro degli Interni, come lei sa, per cui no, il paragone mi sembra
appunto,
improprio in questo caso.
Appunto,
però
appunto,
ho capito, quindi, però sì. Sergio, il problema è che nella poi amministrazione quotidiana della città, non è che il Ministro degli Interni si può occupare della linea 90 o 91 di Milano o delle altre linee milanesi. Si
ho
possono...
capito, allora quello che dico io, adesso non voglio fare,
sì.
Io sto parlando di una situazione che esiste, che è reale, non stanno parlando che arrivano gli elefanti dal cielo, qui ci sono le persone, io mi so difendere, lei sulla 90 non lo guarda nessuno, ci sono dei bavosi che non vanno, le prostitute li rifiutano e ci sono queste ragazze da sole che purtroppo per lavoro devono tornare a casa tardi e che nessuno le protegge.
No, dai, ma questo possiamo essere d'accordo.
È l'unica forza politica che sul territorio si dà da fare.
Sì. Lei dice, ma se ha il comune di Milano, ha il comune di Milano, governano. Ho capito, Sergio, governano il comune di Milano sulla 90 e sulla 91, possono fare quello che vogliono volendo.
Ma voi criticate sistematicamente.
Ma io non sto criticando nulla.
No, non lei in generale. Sistematicamente tutte quelle iniziative che hanno lo scopo di incentrare un problema. Ecco, e poi
guardi,
dopo cosa
in
si
questo
fa?
Caso
si
mi scusi. Sergio, mi scusi, però
prego.
Qui c'è stata una provocazione, una battuta che però evoca delle cose strane, perché ho capito, ma non si può dire, non si può parlare di posti riservati sugli autobus. Abbia pazienza, non c'entra niente con l'ordine pubblico i posti riservati.
Questo è ovvio, però alla fine di cosa stiamo parlando? Di sicurezza che manca, perché lo Stato non è più padrone del territorio. A me se mi fanno una rapina e c'ho un attimo di forza, di respiro, io mi difendo.
Sì,
una donna da
guardi,
sola magari non è in grado.
Vabbè, siamo d'accordo, però una cosa è la sicurezza, una cosa è una sicurezza. Sì, una cosa è la sicurezza a livello nazionale, una cosa sono gli autobus di Milano. Sugli autobus di Milano, mi dispiace contraddirla, ma... il centrodestra governa Milano da un sacco di anni. Se c'è un problema di sicurezza sulle linee 90, 91, sulla metropolitana, lo risolvessero, perché si può risolvere. Se non lo risolvono, perché non lo vogliono risolvere. La ringrazio. 19:46. Sempre con grande piacere ospitiamo l'amico Giampaolo Panza. Ciao Giampaolo.
Buongiorno a te. A tutti.
Allora, leggo con piacere che finalmente il tuo film, il film ispirato al...
No, non è il mio film.
No, infatti ho sbagliato. Il film ispirato al tuo romanzo Il sangue dei vinti esce, credo, oggi nelle sale, fra poco un tuo nuovo libro. Ma io ti voglio chiamare perché ieri ho ascoltato, anzi ho riascoltato oggi su Radio Radicale la conversazione che c'è stata alla presentazione di un collega, Mario Prignano, un libro, un giornalista parlamentare, c'era anche il presidente della Camera Fini e c'eri anche tu. Devo dire che se non c'era Giampaolo Panza questo convegno era un mortorio assoluto, perché almeno Giampaolo ha cercato di mettere un po' di pepe nella discussione. Perché cosa vogliamo sapere da Giampaolo Panza? Secondo Panza, in questo momento il ruolo di Fini all'interno del centrodestra qual è? Qualcuno ha scritto, Il Foglio per esempio in questi giorni sta cercando di fare, insomma, di creare un'ala sinistra del PDL.
Ma guarda, non lo so, poi alle sinistre e alle destre forse vanno bene per il gioco del calcio, però non si chiamano più neppure in questo modo. Sai, Fini sta in una situazione molto delicata, la definisco in questo modo con grande distacco, perché io non sono mai stato un elettore del centrodestra e non credo che comincerò a votarlo adesso che ho 73 anni. E Fini sta mettendo in luce, penso con una intenzione precisa di farlo, non è un signore sciocco che parla a bambe, è la terza autorità dello Stato, che il PDL non è per niente quello che aveva voluto significare Berlusconi nel momento di fondarlo, non è un partito monolitico. Io ho sentito parlare dei suoi di partito plurale, che è una definizione che non capisco e che mi sembra anche molto pericolosa per chi la sostiene. Lui sta mettendo, come dire, dei paletti per dimostrare che c'è una dialettica interna molto forte al Popolo delle Libertà, e una parte di questa dialettica è rappresentata da lui. E lo sta facendo anche per interposta fondazione, diciamo, in questo modo.
Fare futuro.
È quello che un osservatore distaccato, come il sottoscritto, rileva questo fatto, rileva che sembrava che sul fronte del centrodestra non accadesse quello che ormai accade da tanti anni, tutti i giorni, tutti i mesi, in tutte le legislature nel centro-sinistra, cioè lotte interne sempre più scannate, sta accadendo anche dall'altra parte.
E sul tema dell'immigrazione soprattutto, cioè abbiamo scoperto in queste ultime settimane un Fini che si oppone anche a provvedimenti concreti singoli, a piccoli grandi emendamenti, cosa che è abbastanza inusuale per un presidente della Camera, no?
Ma sai, il Presidente della Camera è un mestiere che si può fare in tanti modi. Fini, secondo me, interviene su quel tema perché in Italia, come mi pare di aver capito anche dalle code del dibattito che ho ascoltato quando mi hanno collegato, un tema rovente su cui ci sono molte opinioni diverse, c'è stato questo primo respingimento, parola burocratica che non mi piace ma che comunque significa qualche cosa.
Sì.
C'è certamente soprattutto al nord un problema di criminalità che viene dal mondo dei clandestini o dei migranti sconosciuti, e per cui lui si è reso subito conto che così come da questo punto di vista, come quello per esempio che ho sentito, c'è molta assonanza con i giudizi della Lega, lui vuole interpretare un altro tipo di atteggiamento verso questo, sfiorando qualche volta il paradosso. Io gliel'ho anche ricordato ieri alla Camera, perché gli ho detto: caro Presidente, lei viaggia ascoltato, vive certamente in un posto che è difeso, protetto da polizia, da altri corpi dello Stato, non ha i problemi che hanno i cittadini qualunque, direi ormai in quasi tutte le città italiane, ma ripeto soprattutto al centro-nord, quindi stia attento a come parla, perché rischia di fare la parte del privilegiato che non si rende conto che in Italia su un privilegiato ci sono almeno qualche milione di persone che non hanno difesa. Lui rischia di fare delle toppate pazzesche da questo punto di vista.
Sulla questione appunto invece del respingimento, parola sono d'accordo con te, assolutamente orrenda, oggi ho letto delle cose incredibili, perché anche Fassino nella trasmissione di Giuliano Ferrara questa mattina si diceva in linea di massima d'accordo, poi ha litigato con Ferrara perché Ferrara gli diceva: allora lei la pensa come Maroni? No, non la penso. Vabbè, insomma, cose varie di questo tipo, perché non c'è mai in Italia non si può dire sto con Maroni da parte di persone, di esponenti del centro-sinistra, sembra quasi una bestemmia. Però di fondo era d'accordo sul fatto che non ci fosse scandalo in questo respingimento, anzi ha rivendicato Fassino il fatto che anche i governi del centro-sinistra lo abbiano praticato. Oggi Gad Lerner su Repubblica scrive una cosa secondo me incredibile, cioè un comportamento, scrive Lerner, che nega l'umanità stessa dei migranti e quindi i doveri fondamentali di soccorso e di cura nei loro confronti, quello che ha rivendicato Maroni, di consegnare alle autorità libiche tutti i disperati del canale di Sicilia senza curarsi di quello che succederà loro, stravolge e mortifica l'etica stessa del soccorso marittimo e le convenzioni che regolano i diritti dell'uomo. Io non capisco se un governo può fare qualcosa, attuare dei provvedimenti contro l'immigrazione clandestina oppure no, perché è molto bello dire che non si può fare nulla, no?
Ma guarda, io vedo la cosa da questo punto di vista. Intanto penso che la grande maggioranza dell'opinione pubblica italiana sia sulla linea Maroni, tanto per capirci. Ho visto un istante fa un sondaggio del telegiornale di Sky, dalla quale emergeva che l'81%, 8-1 di chi aveva risposto al sondaggio era d'accordo con Maroni. Il problema è di decidere, ci sono due strade, una è la strada dell'accoglienza generalizzata per tutti, perché non si può capire se si tratta di selezionare chi accogliere, è praticamente impossibile.
Certo.
Lo stesso Fini ha fatto, leggo sempre le agenzie, in un intervento a Milano, parlando con un gruppo di studenti, ha detto sì, io sono d'accordo con il respingimento, però bisogna vedere prima di fare il respingimento quanti di quelli che stanno sui barconi, che vengono rimandati da dove erano partiti, hanno diritto o meno al permesso di soggiorno.
È impossibile, quindi, impossibile.
Chiaramente è una cosa senza senso, perché è impossibile. Allora, o accogliamo tutti oppure non accogliamo nessuno, tranne che gli extracomunitari o i migranti che si presentano alle nostre frontiere e che danno la garanzia di non poi buttarsi nella delinquenza o nel vivere sulle baracche alle periferie della città, ma di integrarsi specialmente sul lavoro. Quindi è un dramma italiano che sta, secondo me, arrivando al nocciolo fondamentale, cioè che cosa bisogna fare. Però vedo che da questo punto di vista neppure il centro-sinistra, anche lì ci sono tante idee e quante teste, ma in generale il centro-sinistra è contrario a respingere. Il centrodestra sembrava tutto compatto nel respingere, adesso l'insorgere dei guastatori di fini, io l'ho chiamati in modo simpatico e senza dare nessun connotato negativo ai guastatori, dimostra che neppure il centrodestra è d'accordo con se stesso. Quindi questo sta diventando un problema in più, che diventerà, faccio una previsione facile, sempre più pesante da gestire, non soltanto per Silvio Berlusconi, ma per tutta la classe dirigente del Popolo della Libertà.
Grazie Giampaolo Panza, intanto buona serata.
Grazie a voi, buona serata a voi.
Anche la Chiesa, come sapete, oggi si è espressa per l'Osservatorio Romano e il Pontificio Consiglio per i Migranti, ma lo ascolterete tra poco anche nei titoli dei telegiornali. Il rimpatrio dei clandestini ha violato le norme sui diritti dei rifugiati e, secondo la Conferenza Episcopale Italiana, sono a rischio i diritti fondamentali. 19:55, ripeto, deportati era il titolo oggi in prima pagina dell'Unità. Abbiamo Riccardo da Padova, buonasera.
Sì, pronto, buonasera dottor Pisani. Innanzitutto la ringrazio per darmi la possibilità di intervenire. Ecco, io volevo un po' lamentare questa situazione qua. Oggi sui primi giornali anche lei parla giustamente di questo esponente politico della Lega, che tra l'altro vorrei ricordare che è l'unico partito che in Italia, governando la provincia di Treviso, ha realizzato il più un concreto esempio di integrazione in tutti i sensi, cioè se lei va a Treviso trova che l'immigrato che giustamente
lavora. Ma qui non stiamo parlando Lega che non vuole l'integrazione, cioè stiamo parlando di una cosa detta da alcuni esponenti leghisti.
Esatto, allora,
non stiamo facendo un trattato di sociologia sulla Lega.
Sì, questa persona ha fatto questa dichiarazione, sì. Io non la condivido, però ha fatto questa dichiarazione. Vorrei ricordare però che oltre alle parole ci sono stati anche dei fatti.
Per esempio?
Fatti sono stati fatti in Puglia, non a Milano.
Cioè il famoso autobus di Foggia,
esatto.
Dice lei. Guardi, allora, che era una bufala quella roba là. Noi l'abbiamo spiegata in tutte le salse. Cioè, guardi, era un autobus, è stata raddoppiata una linea.
Perché ho degli sinceramente delle persone.
Riprendiamo dopo i telegiornali, Riccardo. Eccoci qua, sono le 20 in punto in questo momento, i titoli del TG5.
Il Papa in Giordania, prima tappa del viaggio in Medio Oriente, dialogo con ebrei e Islam, sono qui per portare la pace, lunedì l'arrivo in Israele. Primo anno del governo, Berlusconi 12 mesi positivi, sono orgoglioso dei miei ministri, Michela Brambilla, nuovo titolare del turismo, promossi 5 viceministri. Sull'immigrazione, i dubbi della Chiesa, lesi i diritti degli immigrati, diviso il centro-sinistra, Fassino favorevole al respingimento alla frontiera, Capezzone sinistra contraddittoria. Negli ultimi 35 anni sono oltre 28.000 gli italiani spariti nel nulla. A San Pietro la manifestazione delle donne che da anni soffrono in silenzio. Il comune di Bergamo approva una norma che consente l'elemosina per una sola ora al giorno, ma la giunta è sciolta e il via libera slitta. A Trieste il sindaco contro i cantieri del Giro d'Italia. 4 italiani su 10 appassionati di giardinaggio, rose e garofani i più coltivati. A Milano il giardino incantato di chi ama fiori e piante. Orgogliosa, tenace, indomabile, così il mito Coco Chanel, oggi celebrato da un film in concorso a Cannes e da un libro di Alfonso Signorini.
Va bene, TG1, sentiamo i titoli.
Cominciato dalla Giordania, il viaggio del Papa in Terra Santa, sono qui, dice, per portare avanti il dialogo e la pace. Il Vaticano critica il rimpatrio degli immigrati, a rischio i diritti dei rifugiati, il CG1 a Malta sulle rotte dei clandestini. Berlusconi in un anno di governo rispettato il Parlamento, Fini no a discriminazioni nel metro milanese, Franceschini la crisi non è finita. Fiat Opel, Marchionne torna in Germania, sui giornali ipotesi, esaminiamo varie soluzioni, la proposta entro fine mese. Nuova influenza, 8 i casi in Italia, primo contagio avvenuto nel nostro paese. Il viceministro Fazio, virus poco aggressivo. Un weekend di sole che anticipa l'estate, gite al mare e sagre. Da Venezia domani parte il Giro d'Italia del centenario.
A proposito del Giro d'Italia, vi faremo ascoltare più avanti la reazione furibonda ai cantieri nella città da parte del sindaco di Trieste, di Piazza, credo che si chiami. E, tra l'altro, non capisco chi ha deciso allora di far passare il Giro d'Italia da Trieste, chi ha deciso i lavori, evidentemente non lui, ma va bene, queste sono questioni locali. Dopo la 7, anzi prima della 7, voglio tornare con l'ascoltatore da Padova, prima Riccardo, che ci parlava di un altro esperimento, chiamiamolo così, cioè l'autobus riservato agli stranieri che portava da un centro di accoglienza al centro di Foggia. È così?
Sì, guardi, mi scusi, ma io avevo avuto notizie, di, tra l'altro riconfermate da una vicina di casa e altri amici che comunque abitano là, e effettivamente mi confermavano che questo c'è. Quindi, da un lato, pur comprendendo la sorpresa per una dichiarazione di questo tipo, effettivamente però c'è qualcun altro che razzola male, perché le cose le fa.
Sì, ora comprendo
però che effettivamente lei ha posto l'accento su una questione, e devo darle atto che è raro in Italia una questione come un atteggiamento come il suo. Lei ha posto giustamente il problema, è stato sollevato un problema, ma non si dà mai una risposta, soprattutto da un comune che è governato dallo stesso partito che ha sollevato, dalla stessa persona che ha sollevato.
Cioè, a me pare paradossale il fatto che un esponente della Lega che governa Milano da non so quanti anni, da 10 anni e più, sollevi un problema di sicurezza sugli autobus milanesi. Mi sembra una contraddizione talmente evidente che uno dovrebbe stare zitto. Se c'è un problema sugli autobus di Milano, di sicurezza, eccetera, eccetera, non è che si può dire perché c'è l'invasione degli extracomunitari, ma insomma, smettiamola con queste cose. Si risolva un problema di sicurezza e di ordine pubblico su un autobus con dei provvedimenti adeguati, altrimenti, se uno non è in grado di governare una città, passi la mano. La ringrazio. Riccardo, in Puglia comunque sembrava una questione di apartheid all'inizio, anche là si parlò di apartheid, parola pronunciata anche dal presidente della regione Puglia Vendola, poi in realtà si capì che era un servizio che andava a favore degli extra comunitari. Salvini intervistato dappertutto, vedo anche adesso su La 7, Erlet da Milano, buonasera.
Buonasera Colciani. Io la seguo quasi tutte le sere, la seguivo anche un paio di sere fa quando si parlava dell'onorevole Franceschini e del presunto ritorno delle leggi razziali.
Sì.
E devo dire che ero perfettamente d'accordo con lei, nonostante, o almeno in teoria, io dovrei avere una sensibilità un po' più elevata su questa problematica, dato che in Italia ci sono venuto da immigrato, ci ho vissuto per 15 anni da immigrato e sono cittadino italiano solo da qualche mese. Ma comunque sono d'accordo con lei, a voler essere benevoli si poteva dire che il paragone non reggeva, solo che la sera dopo è venuto fuori l'onorevole Salvini, insomma mi sono ricreduto un attimo, ecco, perché l'appetito viene mangiando, no?
Non ho capito, mi scusi.
Scusi
un attimo, che c'è sì. Fiorello dell'altra sera su blog. Andato via, dica.
No, dicevo che poi, insomma, sentendo l'onorevole Salvini la sua proposta barra provocazione, mi sono ricreduto un attimo, perché dico l'appetito viene mangiando. Ecco, io ho seguito.
Vabbè, le leggi razziali con la proposta o barra provocazione di Salvini non c'entra nulla.
Ma dicevo che in quella bellissima ricostruzione della storia delle leggi razziali che voi avete fatto, io ho notato che una delle prime cosiddette note diplomatiche di Mussolini faceva una proposta abbastanza, come dire, innocua, no? Rispettare nell'amministrazione centrale lo stesso proporzione fra ebrei e non ebrei che c'è nella popolazione, ma poi si è finito nei campi di concentramento.
Per fortuna Salvini non è Mussolini, c'è questa piccola differenza.
Non vorrei fare io paragoni che non reggono, però pensavo a quei bellissimi cartelli, no? Riservato alle donne, riservato agli invalidi, tutti in fila. Poi su alcuni tram milanesi c'è ancora qualche vecchio cartello vietato sputare, come se stesse lì per ricordarci che in un passato non molto remoto non solo i cinesi sputavano, ma comunque se mettiamo in fila anche quello qua i non milanesi non si siedono non, o non entrano, mi scusi, ma non è molto diverso da quel vecchio cartello qua, i cani e gli ebrei non entrano, no?
Beh, sì, certo, se ci fosse un cartello del genere, certo, se si arrivasse a un cartello del genere non c'è dubbio. A parte che Salvini non l'ha messa in questo modo, adesso, insomma, per carità, lo stiamo attaccando tutta la sera, ma non ha detto così. Ha detto altre cose e ha fatto altre provocazioni, ma non è che ha detto vorrei in un futuro che ci fossero dei cartelli riservati ai milanesi. Ha parlato di tra 30-40 anni, non so tra quanto, quando sarà completata questa presunta invasione islamica, allora ci sarà bisogno forse di creare dei posti riservati per i milanesi, che è comunque una stupidaggine, per carità, anche detta in questo modo, però insomma, non è che ha parlato di mettere i cartelli, eh.
Tra 30-40 anni, sì.
Non ma so se non ha nemmeno detto tra 30-40 anni, insomma, ha detto tra un po' di tempo, quando secondo lui si sarà completata questa invasione.
Tra un po' di tempo. Però questa benedetta milanesità, insomma, si può acquisire come la cittadinanza, no? Per adozione, per matrimonio, perché io, sa, ho sposato una milanese doc, di quelle che, come dice l'onorevole Salvini, non sono cresciuti con omogenizzati, ma con risutin, con lo sbuch, no? E io devo salire in un'altra carrozza o sedermi di fianco?
Guardi, Erlet, allora raccontiamola questa vignetta di Giannelli questa mattina sul Corriere della Sera, magari mi dà una mano lei che è più milanese di me per acquisizione. Il titolo è Carrozza riservata, non so se l'ha vista, e c'è un controllore con una persona di colore che è attaccata alle transenne dell'autobus. E naturalmente, evidentemente, questo controllore chiede dei documenti o chiede conto a questo straniero extracomunitario, probabilmente, insomma, di pelle nera, della sua identità, di qualcosa che riguarda la sua nazionalità, e lui risponde in milanese puro, perché poi è evidente che ci sono moltissime persone di seconda o terza generazione che sono già qui da tanti anni. Sun chi perché mi sun de Milan, Baluba, Terum, Balabiotta, Sen, Pistola, Lader, Barbum, Anjasavun, Cagasot, Nurant. Lo so dire anche io, non c'è bisogno.
Bellissimo, no, l'ho perso stamattina. Però no, ci sarebbe una soluzione più facile, però in tempi di contenimento di spesa pubblica non so se sarebbe più economico, insomma, cucire una stella gialla a me, un fazzoletto verde a mia moglie.
No, la stella gialla no, perché è già una cosa che stanno facendo i radicali in maniera incredibile in questi giorni di campagna elettorale. Vanno in giro con una stella gialla.
L'ho visto, non è Bonino ieri.
Per carità. Che dice lei?
Beh, insomma, ma sono radicali, già dal nome, ecco.
Provocazione anche quella, dice.
No, ma infatti allora sono permesse le provocazioni per storia, per tutto.
La ringrazio, buona serata. 20:12, cerchiamo di prendere qualcosa da Blob in nome del Papi Re, Chiambretti con Belen ieri.
Dicevo che se voleva le davo un po' di pomata così.
No, per carità.
Così lo squalificano pure a lui.
Può essere, mi dia.
Guardo quella sfilla, chiamo quella sfilla, prendo quella sfilla, la porto su da me. Guardo quella sfilla.
È impossibile seguire Blob in questo modo, diciamo la verità. Bisognerebbe mandarlo integralmente, anche se poi per radio funziona male. Ogni tanto facciamo anche noi dei Blob radiofonici. Ma insomma, Blob è sempre un piacere vederlo. Dopo Erlet andiamo a Giuseppe da Firenze, eccoci qui.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Dunque, io sono sconcertato per quello che sento, per le parole che volano, che sono pietre, che vanno prese come tali, ma soprattutto per il comportamento del mondo dell'informazione. Qualche giorno fa, quando scoppiò la vicenda delle veline, io sentivo appunto la sua trasmissione, assieme a questo andò il sommario del G5, che aveva come servizio un servizio appunto sul valore sociale del Grande Fratello. Ora, le due cose secondo me andavano messe insieme, o almeno sottolineate da parte del giornalista. Oltre a questo c'è naturalmente Vespa che fa lo zerbino di porta a porta anziché fare il giornalista, e poi mi sembra un atteggiamento costante di sminuire le parole violente, perché sono pietre violente, come quella del milanese della Lega che vuole i tram, gli autobus e la metropolitana riservata, mentre Franceschini, che vuole sollevare le coscienze, esagera.
Allora, lei è partito,
enfatizzare questi aspetti.
Sì, lei è partito dal dicendo che c'era un servizio del TG5 che esaltava il Grande Fratello, che è un prodotto di Mediaset, dunque, come dire, il TG5 fa il suo mestiere da questo punto di vista. Poi ha dato dello zerbino a Vespa, così, tanto per en passant, tanto per chiarire subito le idee. Poi ci ha detto che Salvini vuole riservare i tram, tutti i tram, agli extracomunitari, e poi dice i giornalisti dovrebbero stare dalla parte dei Franceschini, che solleva il problema delle leggi razziali in Italia.
No, no, io dico che i giornalisti dovrebbero trattare le parole tutte uguali, sia da una parte che dall'altra, e quando sono gravi e violente dirlo.
Sì, quali sarebbero le parole gravi e violente?
La ricerca di spazi riservati su mezzi di trasporto è detta da un assessore è una cosa gravissima.
A parte che non è un assessore,
un consigliere.
Le faccio presente che non è un assessore. Le dimissioni, non lo so, ma non è questo il punto. E sono due giorni che parliamo di questa cosa e non facciamo sconti a Salvini, per cui non lo venga a dire a me come mi devo comportare su Salvini, abbia pazienza. Per cui si rivolga a qualcun altro, se ha visto un'accondiscendenza o altre cose da parte di qualcuno, me lo dica, non lo venga a dire a me però.
Ma io vedo una condizione.
Cioè, io mi posso permettere di criticare Salvini e mi posso permettere di criticare Franceschini quando parla di leggi razziali. Non mi sembra ci sia contraddizione.
No, io dico soltanto di trattare nella stessa maniera. Quando il consigliere della Lega dice così, bisogna dire che sono parole gravi e bisogna che la gente reagisca a queste parole gravi e non le accetti supinamente.
E a reagire e non accettare supinamente cosa vuol dire? Andare in cabina elettorale e votare magari per un altro partito se a quella persona non sono piaciute quelle parole, altrimenti non capisco cosa si debba fare. Cioè, reagire che significa reagire? Mi spieghi?
Reagire significa da parte del mondo dell'informazione dire che sono parole gravi.
Sì, ho capito. Guardi, oggi ci sono praticamente tutti i giornali italiani che dicono che sono parole gravissime, che non si devono dire, eccetera, eccetera. Per cui non mi sembra che ci sia, come dire, un atteggiamento assolutorio nei confronti di Salvini. Tutt'altro. Tant'è che a un certo punto oggi mi è pure venuto in mente di fare bastian contrario e di dire ma basta, alla fine Salvini ha fatto solo una provocazione, però alla fine non l'ho fatto, perché invece sono convinto che alcune parole come lei suggerisce non ci debbano essere nel dibattito politico, quando si parla di autobus, di posti riservati, anche se in un modo un po' così generico e anche contraddittorio. Ripeto, queste parole dovrebbero essere espulse dal linguaggio politico. La ringrazio. Eccoci qua, andiamo a Milano. Davide, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi chiamo Davide Lambertini, guido la 58 a Milano, appunto, faccio il tranviere.
Sì.
A parte che potrei tenerle una conferenza sull'educazione e la civiltà di tanti extracomunitari che prendono i mezzi, verrà anche che ci sono situazioni che rispecchiano l'esatto contrario, però la mia è una proposta.
Cioè, lei dice giustamente che la maleducazione, i furti eccetera non è che sia una prerogativa degli extracomunitari sugli autobus milanesi.
No, non sono appannaggio solo degli extracomunitari.
Immagino, infatti.
Vero che ci sono certe situazioni su certe linee, tipo 90, 91, linea 2,
sì.
Non ho sentito solo delle cose sbagliate, Però se noi facessimo un'altra cosa, è tempo di sottoscrizioni, apriamo una sottoscrizione durante le campagne elettorali per pagare un mese di beauty farm a Salvini, Speroni, Borghetti.
Vabbè, ma questi fanno politica, mi scusi, da questo punto di vista fanno politica, poi li si potrà criticare per quello che dicono, però fanno politica legittimamente. E dunque cosa vuole pagare lei? Una vacanza? Come fanno ad andare in vacanza proprio quando ci sono le elezioni? Mi scusi, magari
sì,
vanno in vacanza dopo.
Che vota a destra da 14 anni, perché queste provocazioni secondo me sono più dannose alla loro parte politica.
Non lo so, questo non lo so.
Perché non...
Che siano dannose, che siano dannose non lo credo, non lo credo.
Si eviterebbe di fare due giorni di trasmissione, lei eviterebbe di fare due giorni di trasmissione su una cosa come questa che... provoca demagogia, retorica, le solite cose, poi le leggi razziali, eccetera, eccetera, quando invece ci vorrebbero delle proposte serie, come ad esempio degli steward sui mezzi pubblici, della sicurezza sul territorio.
Sì, no, ma certo, ma su questo lei ha ragione perfettamente, ma che vuole, quando, quando si vogliono suscitare le paure dei cittadini in questo modo, pensando e immaginando che sulle metropolitane e sui tram di Milano sia in corso una guerra civile, cosa che non è così evidentemente perché li frequento ogni giorno. Ogni giorno poi purtroppo si parla di queste cose. Piero Sansonetti, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, vorrei Manforte da lei su questo, ma forse, no, forse sfondo una porta aperta, perché in realtà io oggi, questa sera, ho fatto una valutazione dopo le vicende di Salvini, eccetera, ed è questa. Come si fa, io dico, a parlare poi di ordine pubblico sui tram, perché di questo poi Salvini all'inizio ha parlato, poi ha fatto quella sparata dei posti riservati, quando una città è governata dal centrodestra e la Lega fa parte del governo di centrodestra di Milano da tanto tempo, con assessori, posti di potere in un sacco di enti, eccetera eccetera, insomma la sicurezza sugli autobus non è una questione, certo dipende anche dalla polizia, dalla carabinieri, eccetera, però insomma è una questione che altre città hanno risolto, soprattutto all'estero, magari meno in Italia, ma insomma è una questione che riguarda il comune di Milano, cioè il comune di Milano dove la Lega è al governo da tantissimi anni. Sansonetti.
Sì, sì, beh, la porta che sfonda è abbastanza aperta, diciamo.
Questa sera è così, che devo fare?
Questa sera è così, ma non... beh, è evidente che c'è questa cosa che segnala. Io poi non la conosco, la questione della sicurezza degli autobus di Milano, conosco quelli di Roma, giro in autobus a Roma, non mi sembrano poi così insicuri. L'idea dell'apartheid però è veramente una cosa che ci porta anni luce fuori della nostra civiltà.
Attenzione, lei però l'ha evocata la parola, cioè si può parlare, secondo lei, come ha fatto oggi Gad Lerner su Repubblica, di un pericolo, di una situazione di questo tipo, anche in presenza, no, di una provocazione battuta di Salvini?
No, assolutamente no, non credo che esista questo pericolo, per fortuna. Si tratta di provocazioni politiche che puntano a prendere voti, ormai, voglio dire, grosso modo si è capito come funziona il rapporto fra la Lega e la politica. La Lega non dice tutte le cose che vuole, dice cose diverse, c'è un rapporto molto particolare fra propaganda politica e obiettivi concreti ai quali poi punta, che grazie a Dio non sono quelli che dichiara, sennò davvero ci sarebbe un pericolo molto grave, ma non c'è questo pericolo. Però io credo che non si renda conto la Lega, in particolare alcuni suoi esponenti, perché altri sono molto, per dire, Maroni è uno molto concreto, che parla dice poche, e poi porta a casa molto alla Lega, secondo me è il più pericoloso dal mio punto di vista, diciamo.
Sì.
Io credo che si capisca che sono fortemente antileghista, diciamo. Maroni lo vedo, Salvini molto meno, Salvini, Borghezio, questi qui parlano moltissimo e poi non, però sono molto pericolosi, perché badate, si sposta il senso comune, cioè il fatto che oggi si possa comunque fare una proposta di apartheid, cioè di portare l'Italia come era il Sudafrica quando riceveva le sanzioni, quando era sanzionato da tutto il mondo occidentale, no, c'erano proprio le sanzioni commerciali, è una cosa che non mi preoccupa, nel senso che non è che credo che davvero si arriverà a quella misura, che sarebbe una barbarie, ma si fanno dei danni gravi nell'opinione pubblica. Io credo che di questo la Lega non se ne renda ben conto.
Un'altra cosa però, ed è un tema molto più serio, che riguarda questo respingimento che c'è stato, no? Qualcuno l'ha presentato di questo barcone con le persone rispedite in Libia, qualcuno l'ha presentato il foglio oggi, altri come una rivoluzione. Questa mattina Piero Fassino da Giuliano Ferrara ha detto, beh, insomma, sul respingimento io più o meno sono d'accordo con Maroni, poi certo bisogna ascoltare l'ONU che dice dove vengono mandati questi, bisognerebbe vedere chi c'era all'interno dei barconi, però effettivamente da questo punto di vista è un provvedimento che cambia un po' le carte in tavola, cioè l'attenzione viene spostata non tanto sul paese dove arrivano, ma anche sul paese da cui provengono, o no? Oppure lei pensa che sia una cosa sbagliata anche questa, come dice l'ONU, come oggi dice la Chiesa, peraltro, il Vaticano?
Ma io credo sia una cosa sbagliatissima e che è in fortissimo contrasto con tutte le cose che ci hanno detto gli anni scorsi. Cioè non è che si può pensare che la Libia di Gheddafi sia un paese democratico, e quindi non è che si può pensare che la Libia di Gheddafi possa essere trattata come la Francia.
Dunque,
o la
gente in Libia non si può rimandare, perché là vengono torturati.
Ma l'hanno mandata nell'Iraq di Saddam, qualcuno avrebbe avuto qualcosa da dire? Io non riesco a capire perché, e non erano, fino a qualche tempo fa mi sembrava per esempio da parte degli Stati Uniti si ponessero sullo stesso piano la Libia e l'Iraq di Saddam, Poi lì hanno fatto la guerra, hanno addirittura la Sassuolo, l'hanno impiccato a Saddam. E qui noi facciamo dei patti con Gheddafi per stabilire che ci salvi lui dagli immigrati, perché noi non possiamo con le nostre leggi metterli in un lager, e allora per favore noi lo paghiamo un po', ma lo mette in lager lui. Ma voi mi pare una cosa normale?
Però da questo punto di vista lei dice allora con Gheddafi proprio non bisogna trattare, anche
io
sulla questione... Anche sulla questione così pratica, così concreta di come gestire questo flusso migratorio, non si può trattare?
Io non credo che si possa trattare una cosa così delicata, che peraltro riguarda misure di polizia con uno Stato dove c'è, che è uno Stato di polizia. Non credo che si possa fare, forse si possa trattare altre cose con questo Stato, ma certamente non si può discutere con loro delle misure di polizia, perché abbiamo un'idea talmente diversa di che cosa deve essere la polizia, di che cosa deve essere l'ordine pubblico e di che cosa sono i diritti umani, che francamente non si possono trattare con loro i diritti umani. Io sono disposto a trattare tutto con Saddam, è un lapsus, ma è vero, non l'ho fatto apposta, con Gheddafi, ma non certo di diritti umani, come appunto non ne avrei trattato con Saddam, che potevo trattare su come non fare la guerra, forse, così anche, ma non posso trattare con lui su come amministriamo insieme i diritti umani.
Sì. Però di questo passo, Sanzonetti, uno, la conseguenza quasi logica di questo ragionamento è che siccome la maggior parte di quei barconi vengono da paesi in cui i tasso di democraticità è tutto naturalmente da discutere, e allora accogliamo tutti.
Dunque, innanzitutto, beh, certo, se il tasso di democraticità è tutto da discutere, vuol dire che esistono degli elementi che per dare l'asilo politico, innanzitutto. In secondo luogo, le cifre sono un po'... l'opinione pubblica non ha una esatta cognizione delle cifre. Io poi c'ho una posizione tutta mia, ma lasciamo stare. Il grosso degli immigrati clandestini in Italia non arrivano per mare, arrivano per terra.
No, via aereo, sì, anche
arrivano per terra, arrivano per aereo, arrivano dal nord.
Questo
quindi
è vero.
Noi naturalmente vediamo molto drammatico questo problema, che è drammaticissimo.
Drammaticissimo
perché affondano, ma non è l'aspetto più... A parte che io non la voglio oggi neanche dire la mia posizione sull'immigrazione, ma comunque la questione dell'immigrazione clandestina fondamentale non riguarda l'arrivo dall'Africa.
Via mare, sì, è vero.
E quindi perché dobbiamo fare questa tragedia? E quello che è la tragedia dell'arrivo via mare è che un sacco di gente muore. Cerchiamo di non farli morire, ma anche di non mandarli.
Questo anche per chi ha magari un atteggiamento più disposto verso il respingimento, è una cosa però da tenere bene a mente. Cioè il grosso della immigrazione clandestina non viene da quello che ci raccontano ogni giorno i barconi, eccetera, viene invece da altre parti e nessuno ne parla.
Via aereo e via terra dal nord non avviene per i barconi, quindi non ne facciamo il problema essenziale. Io ho capito la posizione di Fassino, che è simile a quella che effettivamente ha avuto il centrosinistra durante il suo governo.
Sì, esatto.
Ma è una posizione sbagliatissima, specie da chi poi da forze politiche che a un certo punto hanno sostenuto che esisteva la guerra umanitaria, no?
Prima notavo un sondaggio per concludere, un sondaggio su Sky, anzi me lo faceva notare Giampaolo Panza nel collegamento precedente, adesso non significa niente naturalmente, un sondaggio su Sky TG24, siete o no d'accordo con, era un po' come tutti i sondaggi, un po' semplificato naturalmente, siete o no d'accordo con i respingimenti? L'81% delle persone erano d'accordo con il respingimento di questo barcone. È una cosa da considerare anche questa, no?
Sì, sono contento che ci sia addirittura un 19, quasi un 20% che è contrario, perché vuol dire che non sono proprio isolato, meno male. Temevo di essere più isolato.
Grazie, buona serata.
Grazie a lei.
Titoli del TG2.
Iniziato il viaggio del Papa in Medio Oriente, prima tappa alla Giordania, l'importanza del dialogo con ebrei e Islam, sono qui, ha detto Benedetto XVI, per sostenere la pace. Fini stoppa la Lega, l'idea di posti in metropolitana riservati ai milanesi offende la Costituzione. Berlusconi era solo una battuta, rimpatri forzati, il Vaticano a rischio diritti fondamentali. Marchionne chiede che ai piani di matrimonio Fiat Opel arrivi una risposta entro maggio, ma in Germania crescono i dubbi, il tribunale americano dà il via libera all'accordo Fiat Chrysler. La nuova influenza, 8 casi in Italia, primo contagio avvenuto direttamente nel nostro paese. Il vice ministro Fazio rassicura, il virus è comunque poco aggressivo. Alle 2.53 del 13 maggio 1909, da Milano partì la prima tappa del Giro d'Italia. Domani si riparte da Venezia, fra i protagonisti l'americano Armstrong e Ivan Basso al rientro dopo lo scandalo doping.
Bene, bene, 800 24 00 24. A proposito di Giro d'Italia, il sindaco di Trieste prende a calci le transenne, Roberto Di Piazza, del Giro d'Italia non me ne frega niente, prende a calci la segnaletica, sentite.
Tiri via tutto! Buongiorno, suo sindaco. Tiri via tutto! Io ma che facevo la mattina alle 10 sta roba, è ora di finirla! Chi che ordina lei sta roba? Mi dice un nome!
Insomma, è arrabbiato perché la città è in subbuglio per il passaggio del Giro d'Italia. Poteva anche dire di no, non so da quanto tempo sia sindaco di Piazza, credo da almeno più di un anno. Chi ha deciso che il Giro d'Italia arriva a Trieste, i lavori, tutto il caos che si crea in una situazione di questo tipo? Sentiamolo arrabbiatissimo ai microfoni della Rai.
Sindaco, uno scatto d'ira su quello che sarà il traguardo del Giro d'Italia.
Del Giro d'Italia non può fregare di meno, è una cosa che arriva a Trieste. Bisogna avere il rispetto dei cittadini. Oggi i cittadini che lavorano a Trieste sono in fila barcola perché il Giro d'Italia pretende di tutto e di più. Allora che vadano a farsi il giro del Friuli. Se noi dobbiamo vessare la città una settimana di lavori, eccetera, io non ci sto. Che i lavori li facciano di notte, se li vengono a fare loro, non alle 10 del mattino quando la gente lavora.
Ma questi erano operai comunali, chi ha ordinato i lavori?
Li ho bloccati tutti, non si fa più un lavoro per il Giro d'Italia. La mia città è una città che non ha bisogno di tutte queste manifestazioni che costano l'ira di Dio e che vengono portate dove c'è qualcuno che paga.
Allora, quanto è costato il giro alla città finora?
No, alla città è costata l'asfaltatura, che per fortuna rimane, 85.000 euro che non so dove sono andati, e in più tutto quello che è costato alla regione.
E poi il Giro d'Italia porta anche dei soldi, e dietro c'è sempre lo stesso ragionamento. Adesso il sindaco di Trieste fa la voce grossa contro il giro, non me ne frega niente, eccetera. Primo, bisogna guardare il conto finale. Secondo, poi, insomma, chi l'ha organizzato i lavori e dunque i disagi per i cittadini conseguenti? Qualcuno ha firmato le delibere. Poi a un certo punto un giorno ci si sveglia e si scopre che la città è nel caos perché arriva il Giro d'Italia. Va bene, Gianni dalla provincia di Lucca, andiamo più veloci perché ci abbiamo la conclusione. Gianni, Gianni, dica.
Oh, buonasera Cruciani, buonasera. Volevo cambiare un attimo argomento. Da quando c'è stato si è insediato il governo Berlusconi, il ministro Brunetta è stato spesso sovraesposto mediaticamente, no? Per varie sue questioni, sì, che tipo i pubblici dipendenti fannulloni, le faccine, gli smile, queste cose qui. A me non è che piaccia Brunetta, vabbè, comunque. E ieri la sparata più grossa di tutte, cioè ha contestato l'autorità morale alla CEI di chiedere a Berlusconi sobrietà, proprio per il discorso.
Beh, ad avvenire, no, alla CEI, ad avvenire.
Sì, no, sì, ma nell'intervista a Massimo Giannini su Repubblica TV.
Sì, però era ad avvenire, non alla CEI, non alla Conferenza Episcopale Italiana.
Beh, però ha detto che non hanno l'autorità morale perché per come hanno trattato il problema dei preti pedofili.
Sì, ma si rivolgeva ad avvenire, al quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, non alla Conferenza Episcopale Italiana, non è la stessa cosa.
Sì, però insomma, è una cosa che oggi mi sarei aspettato sulla stampa un risalto, perché ha detto qualcosa finalmente la socialista, come lui si è sempre dichiarato, cioè non è stato.
Ma
proprio
a prescindere dal fatto che abbia detto qualcosa la socialista o meno, c'è credo un articolo sul Corriere della Sera che racconta un po' i disagi di alcuni cattolici del PDL, eccetera, ma insomma se la vedano Brunetta e Avvenire, però insomma non è una cosa che può continuare. Cioè noi ieri ne abbiamo parlato peraltro, Gianni, come lei sa, immagino.
Sì, però no.
Abbiamo ospitato un editorialista di Avvenire che è stato tanti anni vice direttore, per cui insomma da questo punto di vista non abbiamo problemi. Secondo me pure è stata un'uscita infelice da parte di Brunetta. Cosa vuole che le dica? La polemica mi sembra chiusa da questo punto di vista, anche se il direttore di Avvenire e Brunetta pare non si siano nemmeno parlati, però insomma la cosa non interessa molto poi credo gli ascoltatori. No?
Vabbè, un'altra cosa, come lei dice, un governo ha pur diritto di fare una politica contro la migrazione, però la Lega deve smettere di fomentare l'odio sociale, ecco.
Va bene, la ringrazio. Vito da Torino, Vito da Torino, poi Cada Milano, Simone provincia di Chieti, Domenico da Pisa e altri. Vito, dica.
Buonasera dottor Cruciani, intanto volevo ringraziarla perché comunque mi ha fatto partecipare e per la possibilità che ha sempre il giorno di farmi riflettere. Una cosa velocissima, volevo ritornare sul discorso di Piero Fassino e già trasmissione di questa mattina, Giuliano Ferrara, per dire questo, che secondo me bisogna comunque essere chiari e avere delle opinioni, come diceva lei, precise, cioè se comunque questo respingimento è qualcosa che è possibile fare con tutte quelle che possono essere le cose riguardanti appunto i permessi dell'ONU, non capisco perché poi non bisogna essere, diciamo, schierati anche magari dalla parte di un avversario politico.
No, ma Fassini è stato molto chiaro da questo punto di vista. Ha detto che sul respingimento in generale, sulla politica dei respingimenti, è d'accordo. Franco da Milano, buonasera.
Sì, buonasera a lei.
Dica.
Io non faccio riferimento proprio al respingimento. Sì, io vorrei ricordare forse 5-6 anni fa due navi che si avvicinavano alle coste australiane pieni di migranti e gli australiani hanno chiaramente detto: entrate nelle acque territoriali e noi vi spariamo. Lì siamo all'esagerazione, però le navi proseguirono per altri porti. Ora, noi succede una cosa del genere, donde, e abbiamo ben ragione perché abbiamo la gente un po' esasperata, e cosa succede? Noi ci facciamo dell'autocritica a non finire, inutile secondo me. Bisognerebbe proprio avere le idee ben chiare, come diceva l'ascoltatore per chi mi ha preceduto, invece qui mi sembra che noi abbiamo poche idee ma ben confuse. Un'altra cosa che volevo dirle era sul fatto della sicurezza di Milano, non era solo la sicurezza di Milano, la sicurezza di tutta Italia.
Sì.
La sicurezza di tutta Italia sarebbe facilmente risolvibile, bisognerebbe mettere in campo più personale per il controllo del territorio, ma anche il controllo del territorio e vediamo cosa succede. Ora io le potrei citare, e lo porto sempre come esempio, dicendo perfettamente. Allora in via Ravenna a Milano, in via Leonero a Milano,
sì,
angolo con via Barabino, c'era un asilo, hanno ristrutturato la aiuola davanti e hanno messo tutto un transennato di pilastri di acciaio inossidabile proprio per non far salire le autovetture. Perché? Perché c'è l'asilo ed è...
E allora?
Allora hanno messo una catena per far sì che arrivi il pulmino che porta.
Sì, Franco, non la faccia lunga però. Allora?
La catena è durata 2 ore, ci sono sulle le autovetture e anni.
Vabbè, Franco, però questo è un problema che riguarda il quartiere e lo risolva la polizia locale di Milano, come dice lei, col presidio del territorio. La ringrazio. Domenico da Pisa, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani, complimenti sempre per la trasmissione, le porto via poco tempo. 3 punti che non mi tornano sulle dichiarazioni dei deputati leghisti a proposito di fare le carrozze riservate per i milanesi, eccetera, a proposito di questo argomento. Innanzitutto, un politico che fa delle affermazioni pubbliche in pubblico, diciamo, non può cavarsela poi il giorno dopo dicendo è stata una brutta, non pensavo che suscitasse tanta polemica. Quindi, secondo aspetto, non pensavo che suscitasse tanta polemica da parte di un politico, è una cosa molto grave. Cioè, una cosa che proprio deve fare politico è le parole che dice, misurarle,
Poi?
Che possono suscitare vari stati d'animo, che poi possono aumentare la violenza, eccetera, al di là di poi quelle che sono le azioni reali che verranno intraprese. La cosa invece molto grave, secondo me, è che oltretutto loro sono all'amministrazione del Comune di Milano, che si pensa di risolvere il problema della sicurezza anziché usando le leggi che lo Stato di diritto ci offre, si ricorre a delle possibili, a delle ipotesi di palliativi, facendo le carrozze apposite per
il problema è quello che ho detto all'inizio, insomma, che alla fine chi governa il Comune di Milano? Gli stessi che protestano perché la sicurezza sugli autobus non c'è. Cada Milano per la conclusione. Simone dalla provincia di Chieti e Camillo dalla provincia di Chieti, incredibilmente due ascoltatori della provincia di Chieti, li richiamiamo sicuramente la prossima settimana. Però cada Milano velocemente, 30 secondi, devo chiudere assolutissimamente.
Buonasera dottor Cruciani. Le volevo dire che sono molto scandalizzato per quello che riguarda le dichiarazioni della Lega, nel senso che io sono dico italiano, nel senso di origine senegalese, da 20 anni vivo a Milano, cioè i miei figli che vivono qui a Milano, che sono nati qui a Milano, 3 figli da 18 anni.
Lei ha carta di identità milanese, cioè milanese, italiana,
milanese,
tutto, residente a Milano città, eccetera.
Milano città, proprio.
Non avrà problemi.
No, sto scherzando,
caro. Se vuole ci risentiamo la settimana prossima, perché sto già sforando la zanzara @radio24.it. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.